Benvenuti e bentornati ad un nuovo episodio di Beyond Business, il podcast dove esploriamo il lato umano del business. Oggi parliamo di moda e di sostenibilità. Conosciamo la mente dietro il fenomeno svenite che ha conquistato l'online e non solo. Parliamo anche di comunicazione e scouting di brand emergenti. Ricordate di seguirci su Instagram e LinkedIn e se vi piace il podcast lasciate una recensione su Spotify e Apple Podcast. Oggi con noi c'è Rossana Maturo, founder e CEO di Sample Lover, la prima piattaforma che si occupa di organizzare le cosiddette sample sales in Italia. Ciao Rossana!
Ciao Francesca, grazie per avermi invitato.
Grazie a te per essere qui con noi, sono molto contenta di poter condividere con i nostri ascoltatori una storia così interessante come la tua. Sicuramente in tanti conosceranno Sample Lover. Non so in quanti conoscano la mente dietro la piattaforma, quindi ti andrebbe di raccontarci chi è Rossana, chi sei tu, qual è il tuo background lavorativo e la tua formazione?
Certo, assolutamente. Allora, io ho avuto un percorso abbastanza, tra virgolette, particolare e fuori, tra virgolette, dagli schemi per certi motivi. Ho iniziato studiando all'estero molto, molto presto, sin da giovane, mi sono trasferita molto presto durante il liceo in Svizzera, ho studiato in Svizzera tedesca in un liceo internazionale e subito dopo mi sono trasferita a Milano per intraprendere il percorso universitario. Ho cominciato in Bocconi, ho fatto il percorso di CAM, quindi in management, ma mi sono resa conto in realtà che quel percorso non fosse troppo in linea con le mie corde, quindi ad un certo punto la cosa che ho fatto è stata cambiare, nel senso che mi sono accorta che quello che facevo non mi rendeva felice, non mi appagava in qualche modo e che comunque non era proprio in linea con il mio percorso. E quindi ho deciso di cambiare con tantissime difficoltà e anche turbamenti, perché chiaramente non è facile. A un certo punto io ho fatto un bel pezzo di università e poi ho deciso di mollare proprio perché non mi sentivo a mio agio. Ovviamente non è stato facile, è stato molto complicato, però sono felice della scelta che ho fatto, perché a un certo punto mi sono fatta proprio la domanda: perché devo continuare a svegliarmi e non essere felice di quello che sto facendo? Semplicemente non riuscivo ad ottenere i risultati che volevo e non ero realmente appagata da questo mio percorso, quindi in maniera del tutto ho lasciato questo percorso, chiaramente contro tutto e tutti ho deciso di immettermi nel mercato del lavoro. Quindi sin dall'inizio, quando ho smesso, insomma, ho lasciato l'università, ho deciso di intraprendere il percorso lavorativo e ovviamente quando ho iniziato questo percorso la prima cosa che mi è venuta in mente è stata iniziare e buttarmi nel business della mia famiglia. La mia famiglia è un'azienda che si occupa di fashion da svariati anni, sia donna, uomo che bambino, e quindi visto che quel settore mi piaceva moltissimo ho deciso di iniziare così. Quindi iniziare il percorso con loro e provare a vedere come mi trovassi in quell'ambito, in quel settore. Ed è lì che è iniziato un po' tutto. Ho cominciato prima con un'esperienza a Milano nello showroom nello showroom aziendale, vedendo un po' varie cose, appunto visite ai clienti, ordini, un po' il day by day in showroom, e poi ho deciso di trasferirmi a Napoli dove c'era la sede principale, e lì è stata la mia esperienza formativa più importante, perché in quell'occasione ho avuto modo di girare tutti i reparti aziendali, quindi ho visto veramente tutto il percorso di un'azienda, che cosa si fa giorno per giorno, che cosa nei vari reparti, quindi ho girato, non so, dal marketing alle risorse umane, piuttosto che l'amministrazione, piuttosto che il customer service, proprio per capire come funzionasse l'azienda. Ed è stato proprio in quegli anni, io sono stata in azienda della mia famiglia per circa 3 anni e mezzo, ed è stato proprio in quegli anni che mi è venuta l'idea di Sample Lover, e da lì che è nato un po' tutto il percorso.
E quali sono stati i primi passi che ha compiuto Sample Lover appena nata?
Allora, sicuramente il primo step è stato proprio quello dell'idea, da dove è nata l'idea di Sample Lover, no? Perché come ti ho raccontato già, in realtà Sample Lover nasce proprio da un problema, perché quando io ero in azienda della mia famiglia mi sono accorta essenzialmente che c'era un grosso problema nel mondo dei campionari, nel mondo dello stock, proprio perché mi sono accorta che le aziende con i campionari fanno grossa fatica a smaltirli, fanno grossa fatica a trovare un posizionamento per quei capi e diventano tutta una serie di capi che non vengono smaltiti all'interno dell'azienda, sono un problema sia a livello di bilancio che in termini poi di spazio all'interno dell'azienda, o comunque di spazio che fisicamente occupano, che non è banale anche come tema, e si accumulano stagione per stagione. Quindi da lì è un po' nata l'idea di Sample Lover. Io ho sempre un po' girato, viaggiato spesso all'estero, e all'estero proprio mi sono accorta di come il mondo delle sample sale, delle vendite di campionario, fosse gestito diversamente dall'Italia. Quindi in realtà, ad esempio, negli Stati Uniti o in Inghilterra, se si va in giro come si faceva un tempo, ci si rende conto molto facilmente che le sample sale sono veramente a portata di mano, e che anche grandissime aziende del lusso le fanno normalmente. Ti capita di camminare per strada e magari imbatterti in una sample sale molto facilmente. Invece questo in Italia non c'era, ma era sempre molto nascosto, dovevi essere invitato, dovevi essere amico della giornalista, eccetera, eccetera, per poter accedere a questo tipo di vendite. E soprattutto la cosa che mancava in Italia quando ho creato Sample Lover 3 anni e mezzo fa, era proprio quello che avevo notato, era l'assenza di una società che si occupasse dalla A alla Z dell'organizzazione di una sample sale. All'estero c'erano già delle aziende simili, in Italia c'era la carenza di questo tipo di servizio. E quindi mi sono chiesta perché non aiutare le aziende a realizzare questo tipo di eventi, supportare le aziende, perché poi in Italia, per esempio, questo fenomeno delle sample sale era tutto sviluppato molto internamente, però è un'attività che è molto time consuming, porta via un sacco di tempo, porta via risorse che magari hanno un altro ruolo, quindi magari non sono neanche professioniste nel fare quello. E quando intendo professionista, intendo semplicemente un venditore piuttosto che una persona che magari è esperta a gestire una tipologia di evento del genere, oppure semplicemente deve fare delle attività all'interno della sample sale. Ed è lì che è un po' nata l'idea di Sample Lover. Come spesso racconto, Sample Lover ha due strade principalmente, no? Una che è quella dell'offline e l'altra che è quella dell'online, che è nata grazie al Covid. Fino ad aprile del 2020, diciamo che la parte digitale non esisteva, era completamente inesistente, perché la nostra attività principale era supportare le aziende nell'organizzazione di questo genere di eventi esclusivamente offline, perché l'online era visto comunque da parte delle aziende un po' come un mostro cattivo, tra virgolette. Invece il Covid ci ha un po' aiutato in questo senso, e quindi poi ad aprile 2020, sì, esatto, è nato Sample Lover online, e quindi il digitale.
Però mi devi togliere un dubbio, perché parliamo di svendite e subito mi viene in mente il film I Love Shopping, dove si vede la scena della rincorsa, dove ci sono queste donne che sgomitano e lottano per accaparrarsi i capi appena parte la svendita. Quindi c'è qualcosa di vero in questo quando fate le sample sales offline o no?
Assolutamente sì,
Sì,
assolutamente
me lo
sì.
confermi.
Guarda, te lo confermo assolutamente. Soprattutto, vabbè, prima del Covid, chiaramente mi sembra un tempo lontanissimo, però era assolutamente così. Era tantissime file, gente che si, tra virgolette, arrabbiava con altre perché gli aveva rubato il capo. Sì, sono cose che veramente ne ho viste con i miei occhi. Però era anche, secondo me, anche prima, quando facevamo la parte di offline, quella parte dell'online io la vedo del tutto necessaria per l'esempio il sale, però sono sempre stata rimbalzata dalle aziende, nel senso che io ho cominciato a proporre il mio servizio di digitale già 3 anni e mezzo fa, quando è nata Sample Over, ma ero sempre stata rifiutata sotto quell'aspetto delle aziende. Non, nessuno voleva organizzare questo Sample Sale sul digitale perché c'era molta paura di quello. Secondo me invece è un servizio aggiuntivo, perché come hai detto tu, ci sono delle persone che magari non hanno voglia di mettersi lì in fila a litigare con altre persone, piuttosto che, non lo so, magari sei in ufficio e non hai tempo di andare alla sample sale, e quindi in realtà il digitale è un'idea che nasce molto prima del Covid, però ero stata appunto rifiutata da tantissime aziende, nessuno aveva provato.
Perché secondo te così tante aziende hanno rifiutato il modello online?
Credo che ci fosse un po' di timore. Allora, come ti dicevo, soprattutto in Italia il mercato delle sample sale è un mercato abbastanza particolare, no? Perché c'è una parte delle aziende ovviamente che ha necessità di smaltire questi stock e lo vuole fare e lo fa, e lo fa anche attraverso le sample sale, però ovviamente durante una sample sale ci sono dei prezzi ovviamente molto competitivi. Tante volte durante una sample sale si vendono anche campionari della stagione in corso, e questo va contro una serie di dinamiche del modello proprio di business commerciale in Italia, che è quello del wholesale o dei distributori o dei negozi multimarca, no? L'Italia, purtroppo per fortuna, il mercato del fashion in Italia si basa tantissimo sulla distribuzione wholesale, quindi vuol dire che si basa tantissimo su distribuire il prodotto in scala nazionale attraverso i venditori che sono appunto in multimarca. A differenza di tanti altri paesi, l'Italia è uno di quei paesi dove il multimarca è presente molto, ed è presente in modo trasversale, quindi dal lusso al diciamo, ci sono multimarca dell'uso, ci sono multimarca del medio, di fascia media, ci sono anche multimarca di fascia bassa, e questo è assolutamente diverso da tutti gli altri paesi, ed è per questo che è molto difficile in Italia fare sample sale, perché facendo la sample sale sembra un discorso un po' complesso e complicato, quindi interrompimi se qualcosa non dovesse essere chiaro, però è per questo che è molto difficile, perché se io vado a fare una sample sale e la faccio online, chiaramente vado a dar fastidio, tra virgolette, a una serie di rivenditori che sono sul mercato. Quindi c'è, per dire, il negozio che è sotto casa, che ti vende quello stesso capo a full price, e tu in quei 4 giorni, anche se stai solo rivendendo il campionario, lo stai rivendendo ad un prezzo più basso, chiaramente quel rivenditore lì si arrabbia e dice: scusa, non mi stai supportando nella vendita, va dall'azienda, e diventa molto difficile gestire questa cosa. Infatti noi abbiamo realizzato anche delle soluzioni per questo problema sul lato digitale, perché chiaramente capivamo questo problema delle aziende, e questo mi è stato molto utile, ovviamente, il percorso che ho fatto nell'azienda della mia famiglia, perché mi ha aiutato a capire un po' entrambi i bisogni, le necessità, e soprattutto le facce la stessa faccia della medaglia, no? Perché da un lato c'è il rivenditore, dall'altra parte c'è l'azienda che deve smaltire lo stock, dall'altra parte c'è il consumatore. Quindi quell'esperienza mi ha aiutato veramente a vedere tutto il processo, e a capire anche dei punti di vista diversi, e quindi sviluppare anche delle idee che potessero essere interessanti per le aziende, interessanti per il rivenditore, e una serie di cose. Infatti, proprio per questo abbiamo sviluppato dei format che potessero essere interessanti per le aziende che magari erano molto distribuite e che avevano necessità di non essere così visibili sul mercato, e quindi magari creare una cosa un pochino più chiusa, e abbiamo infatti dei format che sono proprio realizzati per questo, un pochino più private.
Mi dicevi prima che voi avete sconvolto il vostro business model, quindi siete passati da offline a online, e se non sbaglio nel fare questo siete passati anche da 2.000 iscritti a 21.000, correggimi se sbaglio. Quindi,
Corretto.
corretto, come avete fatto a creare questa community, e perché è importante creare una community secondo te?
Allora, come abbiamo fatto? Onestamente c'è una serie, ovviamente abbiamo fatto un percorso abbastanza lungo e breve allo stesso tempo. E rispondo però prima al perché è importante creare una community. Secondo me è super importante perché quello che fino adesso è stato molto difficile da capire per le aziende è stato che si fa fatica sempre a parlare direttamente col consumatore finale, no? Quindi a instaurare un discorso diretto con i propri consumatori. Invece secondo me, o almeno per come io vedo Sample Lover, noi cerchiamo proprio di instaurare un rapporto diretto con i nostri consumatori, instaurare un dialogo diretto con loro, quindi magari rispondere alle loro esigenze immediatamente, cercare di capire quali sono le necessità del consumatore quando acquista oppure quando ci scrive sul nostro servizio clienti. Io per esempio sono ossessionata da quella cosa, vado sempre a vedere richiesto, comunque mi piace molto che quell'approccio che quando tu parli ad un brand, ad un'azienda o un servizio, come per esempio Sample Lover, una piattaforma online, devi avere un po' l'impressione come se ci fosse qualcuno, perché c'è qualcuno che ti risponde dietro, non è una macchina, no? E secondo me negli ultimi anni stiamo imparando a capire che è più bello dare l'impressione al consumatore di parlare direttamente con una persona piuttosto che parlare con non sai chi, un numero, un'entità, tra virgolette, no? E quindi quella vicinanza ci ha aiutato a costruire una community, a cercare di avere un rapporto diretto con le persone, è stato fondamentale ed è importantissimo per me, perché anche in base alla tua community che tu costruisci il tuo business, perché se tu impari a sapere bene o almeno ci provi quello che vuole la tua community, riesci magari anche a soddisfare quello che vuole, quindi magari dei desideri, dei bisogni che ha la community. Invece come ci siamo riusciti è stato sicuramente un lavoro molto improntato sulla comunicazione attraverso i social. Abbiamo investito tante risorse, tempo e anche soldi in quello, nel senso che abbiamo cercato di investire veramente tanto nella comunicazione digitale e abbiamo un po' rivoluzionato quello che secondo me era il mercato in quel momento. Abbiamo cercato almeno di rivoluzionare il mercato delle flash sale, sample sale online, perché in questo momento quello che vedo in Italia è un mercato che si rivolge ad un altro target, e invece quello che proviamo a fare noi è cercare di parlare ai giovani, quindi forse anche per quello che è stato interessante, no? Una piattaforma che ti fa scoprire brand nuovi, che lo fa magari anche con uno sconto e che parla con una comunicazione che è fresca, giovane, che parla ai giovani, secondo me è stato forse quello che è piaciuto di più a chi ci segue, almeno credo.
Hai ragione, abbiamo parlato di social e la domanda mi sorge spontanea, perché a me piace molto Sample Sales perché oltre ai brand che sono in vetrina, che sono sicuramente delle chicche, trovo che la comunicazione sia geniale. E in un periodo socioculturale come questo, in cui siamo bombardati da pubblicità su tutti i fronti, è sempre più difficile trovarsi veramente sorpresi o catturati da un'immagine. Quindi come avete fatto a creare un contenuto originale? Come si fa adesso a creare un contenuto originale, soprattutto sui social?
Secondo me non improvvisando, ma studiando molto. Cioè, considera che comunque il percorso di Sample Lover viene da uno studio comunque di 3 anni e mezzo, fatto con un'agenzia che ci aiuta a studiare proprio la comunicazione di Sample Lover, come parlare con i nostri consumatori, la strategia di comunicazione. E io credo moltissimo in questa cosa, ti dico la verità. Ci sono persone che magari quando io parlo di Sample Lover, racconto magari come è strutturato, mi dicono, cavolo, lavorano tantissime persone nel reparto della comunicazione, cioè a volte è quasi sbilanciato. Però proprio perché io dall'inizio ho creduto nell'investire in questo settore, cioè ho creduto nell'investimento della creatività, del modo in cui tu racconti quella cosa. Secondo me, almeno io l'ho messo al primo posto nella mia scala delle priorità, è stato prima imposto al meglio la comunicazione di questo progetto e poi viene tutto il resto, perché secondo me in questo momento comunicare sui social è al primo posto in assoluto e non ci si può improvvisare, perché magari io ho delle competenze, tu ne hai delle altre e ognuno fa il suo. Io sono per questa filosofia, quindi ho sicuramente coinvolto delle persone molto competenti nella creazione di creatività e comunicazione.
E immagino che la creazione di Sempre Lover sia anche dovuta a una tua grande passione per la moda, quindi cos'è per te la moda?
Allora, sì, è sicuramente una mia grande passione, ma una cosa che per me viene anche molto naturale, nel senso che essendoci nata mi viene anche molto, molto facile, è una cosa che sento dentro di me, quindi l'ho sempre sentita molto vicina a me. La moda per me è un modo di esprimersi come tutto il resto. E io paradossalmente non do tanta attenzione a quello, cioè a me piace molto, quello che mi piace tantissimo della moda è il poter raccontare delle storie, no? Poter raccontare chi c'è dietro, cosa c'è dietro, poter raccontare magari dei percorsi di successo. La cosa che mi piace di più è quella, scoprire delle storie di persone diverse da me, che magari hanno avuto dei percorsi diversi da me, ed è anche una cosa che poi porto tantissimo in Sempre Lover, cercando appunto di raccontare delle storie.
Molto interessante questo aspetto che dici, e anch'io come te sono una grande appassionata di moda, però quello che riscontro è che spesso viene ancora vista come un ambito futile. Secondo te, perché la moda non è ancora in Italia considerata come una forma d'arte al pari di tante altre?
Questo credo che si interrogano molto su questo argomento, no? Perché comunque alla fine è facile pensare che la moda è un tema frivolo, quindi ci piace pensare, forse per certi aspetti lo è anche, no? Perché magari semplicemente io credo che le persone che lo reputano un tema molto frivolo e magari superficiale è semplicemente perché non studiano, perché non si interessano a quel settore, no? Perché non ci vanno dentro in profondità, e se ci vai dentro magari riesci anche a capire le sfumature, capire che dietro quel capo c'è arte, però per farlo devi studiare, devi informarti su quell'argomento, altrimenti rimane tutto molto superficiale, e qualsiasi cosa può essere superficiale se poi dopo non viene studiata e non ti fai anche delle domande.
E tornando invece ai primi passi di Sempre Lover, com'è stato fare imprenditoria essendo una donna? Hai incontrato qualche tipo di difficoltà? C'è stato qualche tipo di momento difficile?
Allora, ti devo dire la verità, in quanto donna, cioè devo essere molto sincera su questo, in quanto donna no, forse anche perché ho avuto il lato della mia famiglia, comunque una mamma che è un'imprenditrice, una donna di successo, quindi probabilmente quello per me è stato facile, immediato e non mi è sembrata una cosa, come dire, strana, no? E non ho avuto grosse difficoltà in quanto donna, più in quanto giovane donna. Poi magari anche un giovane uomo, non voglio discriminare questa cosa, però sicuramente quello che ho notato, infatti su questo proprio abbiamo fatto un talk su Clubhouse con varie ragazze imprenditrici, e si parlava proprio che non è tanto l'essere donna, o sicuramente sì, ma quanto l'essere giovane, perché quando sei giovane purtroppo in Italia sei poco credibile, a differenza magari di paesi all'estero dove quando sei giovane magari hai già una certa credibilità e per esempio dei ruoli apicali vengono ricoperti anche da persone molto giovani. In Italia i ruoli purtroppo apicali vengono ricoperti spesso da persone molto adulte, che non è un punto negativo, è un punto negativo soltanto quando magari sei giovane e ti ritrovi a essere poco credibile sul mercato.
E un altro tema molto importante per Sempre Lover è il tema della sostenibilità. Cosa significa comprare sostenibile e si può fare se non si ha un budget elevato?
Allora, sicuramente la cosa che ci tengo a sottolineare sempre è che è impossibile essere al 100% sostenibili. Quello che si prova a fare è fare tanti passetti per essere più sostenibili possibile, no? Io credo che Sample Lover sia un progetto sostenibile perché innanzitutto cerchiamo di recuperare tutto quello che viene creato dalle aziende, cerchiamo di non sprecare i capi che vengono creati dalle aziende in grosse quantità ma anche minime quantità, quindi cerchiamo veramente di valorizzare la produzione a 360 gradi cercando di farlo in modo che sia di valore. E quindi questo è il nostro impegno nella sostenibilità, ma non solo, perché abbiamo tantissimi progetti collaterali per la sostenibilità. Abbiamo Relove, che è la nostra appunto collezione, selezione di capi vintage. Facciamo anche altri progetti intorno a Relove, dove recuperiamo magari dei capi che sono fallati piuttosto che capi, pezzi di produzione che sono rimasti. Cerchiamo di creare una piccola capsule, cerchiamo di utilizzare materiali sostenibili quando andiamo a spedire, e quindi questo è il nostro impegno tra virgolette per essere sostenibili. E so che c'è da fare ancora tanto, infatti è nel nostro programma a lungo termine sicuramente quello di lavorare sulla sostenibilità sempre di più. Comprare sostenibile e comprare ad un prezzo tra virgolette affordable si può sicuramente, è più difficile. Secondo me quello che, se si vuole essere sostenibile, quello che bisogna mettersi in testa quando si è un consumatore è che non abbiamo bisogno di 32 pantaloni e 55 magliette, ma piuttosto comprare meno e comprare meglio, no? Quindi è chiaro che per dire, se io vado da una qualsiasi catena di fast fashion posso comprarmi tantissime magliette, tantissimi pantaloni e spendere molto poco, e poi sono felice perché posso mettermi più cose, no? Però poi dobbiamo anche capire che il ciclo di vita di quei capi è realisticamente molto breve. Invece se io compro dei capi di qualità, chiaramente devo essere disposto a pagarlo, perché la qualità e il tempo e anche la sostenibilità si deve pagare, no? È impossibile pensare, purtroppo il fast fashion ci ha abituato a pagare un prezzo troppo basso, e quello è il problema, è che ci siamo abituati a pagare per una t-shirt 3 euro, 5 euro, e quindi non siamo più disposti, cioè non ci sembra più normale acquistare una t-shirt magari a 50, 60 euro, 100 euro. Però secondo me bisogna cominciare ad educare questo genere di consumi, però si può comprare sostenibile ad un prezzo accessibile. Semplicemente magari, cioè la prima idea che mi viene in mente, se voglio comprare sostenibile e voglio farlo ad un prezzo tra virgolette affordable, perché magari sono giovane e non ho grandi possibilità, la prima cosa che mi viene in mente è il second hand, il vintage. Adesso ci sono tantissime piattaforme che appunto vendono vintage, e lì i prezzi sono veramente interessanti, e anche la qualità dei capi è sicuramente interessante.
Quindi secondo te ci vuole un cambio di mentalità, e questa generazione è pronta a vivere in maniera sostenibile, a fare questo cambio di mentalità, o per il momento rimane ancora forse una visione, uno slogan, la sostenibilità?
No, secondo me io sono veramente molto fiduciosa sulle nuove generazioni, perché è proprio grazie alle nuove generazioni che si sta vivendo un cambiamento di mentalità, no? Perché sono le nuove generazioni, secondo me, che sono interessate ad essere più sostenibili, ad acquistare in modo sostenibile, e se questo è un argomento che sta diventando sempre più chiacchierato, sempre più importante, è secondo me soprattutto grazie alle nuove generazioni, quindi assolutamente sì.
Un altro punto che trovo molto interessante del vostro modello di business è lo scouting di brand emergenti. E quindi quello che mi piacerebbe proprio chiederti, che tu ci raccontassi, è come scegliete i brand che sono poi messi in vetrina su Sample Lover, e in generale come si fa scouting di brand emergenti.
Allora, avendo a disposizione tantissime ore, quindi dedicando sicuramente delle giornate intere, almeno questo è quello che facciamo noi, io e il mio team, Lo scouting è continuo, sicuramente adesso nel periodo Covid l'unico modo di fare scouting è il digitale, esistono varie piattaforme, ovviamente secondo me al primo posto in questo momento c'è sempre Instagram, ci sono tutte le riviste digitali, ci sono tutte le fiere digitali, perché comunque le fiere che esistevano prima fisicamente sono molto più belle, esistono anche in versione digitale, e quindi c'è uno scouting sicuramente a 360 gradi, ci vuole tanto tempo, si fa ricerca di brand che magari sembrano interessanti, si prova a capire cosa c'è dietro, dove vengono prodotti quei capi, un po' ovviamente l'estetica, perché su Instagram e su queste piattaforme digitali ovviamente quella è il numero uno, l'estetica, e poi si va, cerca di andare un po' a fondo, però sì, la ricerca avviene assolutamente a 360 gradi.
E invece mi dicevi prima che siete cresciuti tantissimo con l'online, appunto, e anche soprattutto durante il periodo di lockdown causa Covid. Sì. E quindi mi sorge spontanea la domanda: come avete fatto a vendere per lo più vestiti, no, accessori, quando le persone non potevano uscire di casa? Quindi quando le persone non avevano magari tutta questa esigenza di consumare, voi avete proprio invece creato il desiderio del comprare ancora.
Allora, guarda, ti devo dire la verità, quando ad aprile del 2020 io ho deciso di lanciare Sample Lover online, e le prime campagne me le ricordo ancora, perché io ho chiamato alcuni dei miei brand partner storici, ho detto proprio così, perché io sono fatta così in modo molto trasparente: guarda, io sto provando, sto facendo questa cosa sul digitale, ti va di partecipare, ti va di venire a bordo su questa piattaforma? Mi hanno detto sì, eravamo tutti molto sorpresi, nel senso che nessuno si aspettava o comunque riusciva a immaginarsi cosa potesse succedere, però devo dire che proprio sin da subito le persone sono state super entusiaste di acquistare i nostri prodotti, i prodotti dei nostri brand. E nonostante, la cosa che mi sorprendeva di più, tipo me lo ricordo ancora, era a maggio del 2020, quindi eravamo in pieno lockdown, e noi vendevamo dei vestiti in seta lunghi oppure dei costumi, e secondo me in quel momento era proprio un po' la voglia di evadere, no? Anche solo mentalmente, perché poi l'acquisto ti dà anche quella sensazione di dire: ok, tutto questo prima o poi finirà e io mi potrò mettere questo bellissimo abito in seta lungo, oppure mi potrò mettere questo costume perché al mare prima o poi ci andrò. E secondo me in quel momento il consumo era molto volto al soddisfare una sensazione, un desiderio di immaginarsi altrove, no? E quindi
concordo,
secondo me è stato quello.
Concordo pienamente. E i tre capi immancabili nel tuo guardaroba e nel guardaroba degli ascoltatori che ci seguono?
Io sono per assurdo molto basic, cioè nel senso che il mio guardaroba è veramente piccolissimo. Io ho tre cose, i miei
È
must sono un
sostenibile.
jeans, una t-shirt. Esatto, cioè ci provo almeno. Comunque negli anni lavorare per esempio nel settore del fashion per tanti anni, o comunque stare in mezzo a tanti capi, mi ha aiutato a volere sempre meno. Quindi essere sempre in mezzo a tantissimi vestiti mi ha fatto a un certo punto arrivare alla consapevolezza di non desiderarne così tanti, e rimanere molto su pochi pezzi ma di qualità alta. Quindi io ho un mio jeans, una maglietta, un mio maglioncino fine e un pantalone palazzo, che è praticamente il mio must have sempre. E sono questi, io credo, in dei capi semplici, però di qualità molto alta, o comunque fatti molto bene, che abbiano dietro qualcosa da raccontare in qualche modo, no? Io vedo molto quei capi che ti durano nel tempo piuttosto che il capo di stagione su stagione. Poi è chiaro che esiste il capo moda che tutti vogliamo comprarci per uno sfizio, però io credo molto nel pilastro dell'armadio, quindi poi io ripeto, non faccio molto testo perché è come se ne fossi quasi esausta.
Grazie. Concordo, però comprare sostenibile è anche questo, non comprare tanto, ma comprare bene.
E scegliere con cura.
Scegliere con cura, è vero. E invece, riguardo al mondo della moda in generale, no, di cui parlavamo prima, secondo te perché a volte è ancora visto come un mondo tanto competitivo, tanto difficile, a volte anche un mondo snob, no?
Assolutamente snob. Assolutamente snob. Sì, sì. Confermo, sicuramente è uno dei settori più elitari in assoluto, dove è molto difficile entrare, dove ci sono tantissime barriere all'ingresso, dove spesso per esempio tantissimi ragazzi che fanno l'università hanno quasi paura di immettersi in quel mondo del lavoro perché è un po' quel mondo del lavoro che ha quell'alone intorno dove sono tutti stronzi, si può dire in un podcast, e quindi dove ti trattano male, dove c'è, che poi non sto dicendo che non è vero, è verissimo, quindi c'è sicuramente una parte di vero. Onestamente non so perché il mondo della moda sia così snob. Io soprattutto lo vedo molto vivendo a Milano. La cosa che ti salta subito all'occhio è quando c'è il salone del mobile e quando c'è la settimana della moda. Il salone del mobile è una cosa che è aperta a tutti, gli eventi sono aperti a tutti, le feste sono aperte a tutti, nella settimana della moda invece è tutto chiuso per tutti e è molto molto snob, ed è una cosa, devo dire, che non mi piace della moda, ed è anche un modo per cui, perché Sempre Lover è aperto a tutti, perché secondo me non mi piacciono troppo le cose elitarie. Secondo me è bello dare l'accesso alla bellezza a tutti. È un modo anche per arricchire, no?
Concordo. E secondo te in un futuro c'è spazio per il cambiamento? Come diciamo prima, anche per i giovani, no? Perché il discorso che quando raccontavi prima che è difficile iniziare un business da giovani perché si è poco credibili. Secondo te in Italia, soprattutto parliamo dell'Italia, c'è posto per il cambiamento adesso, in futuro, o è un po' difficile ancora?
Allora, io onestamente lo vedo molto lontano. Vedo molto lontano questa prospettiva, ma perché la sento, la vivo costantemente, questa cosa di sei giovane, non sei capace. Ma io spero che veramente i giovani o comunque le persone che hanno voglia di fare qualcosa si buttino nel farla e, senza troppe paure, tra virgolette, senza farsi scoraggiare da quello che poi c'è intorno, perché quello è secondo me l'unico modo per combattere questa tendenza, no? Il fare le cose nonostante è proprio una forza incredibile, perché poi vedo tantissime storie di ragazzi e ragazze che si sono buttati, no? Hanno fatto dei business incredibili, delle realtà imprenditoriali incredibili e sono molto contenta di questa direzione che sta prendendo, e credo che però appunto l'unico modo per combattere, tra virgolette, questa vecchiaia imprenditoriale è sicuramente fare le cose senza, e un po' buttarsi.
Invece mi piacerebbe tornare a parlare del tema della sostenibilità, mi piacerebbe che ci spiegassi meglio cos'è ReLove.
Ok, ReLove è nata innanzitutto come un progetto per cercare di recuperare dei pezzi di campioni o comunque di capi che erano stati realizzati e che però erano magari rimasti lì in magazzino, perché come provo a raccontare tante volte, per arrivare per esempio ad un sample, ad un campionato, per esempio, ci sono almeno due o tre passaggi che si fanno. Quindi quelli prima del campionario vengono chiamati appunto prototipi di produzione, e questi prototipi di produzione tante volte hanno dei difetti, magari gli viene tagliato un pezzo, oppure magari hanno un tessuto sbagliato, il colore sbagliato, e sono tutti capi che fondamentalmente sono abbastanza inutilizzabili, piuttosto che magari all'interno di una produzione, soprattutto una scala abbastanza grossa, ovviamente ci sono dei capi fallati, dei capi che magari non vengono benissimo, ci sono delle stampe che non vengono perfettamente e quindi magari devi accantonarle, oppure ci sono dei tessuti che si chiamano fine pezza che magari rimangono lì perché tu quella stagione hai fatto quella print, quella stampa, e poi ti è rimasto quel tessuto di quella stampa e ovviamente non è che puoi utilizzarlo nei canoni della moda, non puoi utilizzarlo per un'altra stagione, quindi ti rimane magari un tot di metri di tessuto che è inutilizzato perché è una stampa vecchia. E quindi quello che ho cercato di fare con Relove è stato fare creare una piccola capsule collection di capi realizzati proprio con questi scarti di tessuto. È la prima capsule che abbiamo lanciato, è stata con un brand italiano che si chiama Luce Studio, con Martina, che è una designer italiana che ho avuto modo di conoscere, e con lei abbiamo lanciato questa micro capsule di capi realizzati con tutti questi tessuti, tra virgolette, di scarto. Ovviamente questo progetto prenderà vita anche nei prossimi mesi con altre collaborazioni, e quello che vorrei è proprio andare a completare, tra virgolette, un po' il cerchio della sostenibilità, cercando di recuperare quanti più pezzi di tessuto, comunque tessuto inutilizzato, è possibile. E poi dall'altro lato di Relove c'è la selezione di second hand che abbiamo messo a disposizione sul nostro e-commerce. Adesso il 16 maggio ci sarà il secondo drop del vintage, 16 aprile scusa, il secondo drop del vintage, proprio perché abbiamo deciso di selezionare, fare scouting ancora una volta di capi second hand e vintage e metterli a disposizione della nostra community. Quindi visto che il vintage è sempre stata una mia grandissima passione, io ho sempre fatto ricerca vintage da veramente da tantissimi anni, in tantissimi mercatini, eccetera, mi piaceva dare, tra virgolette, alla nostra community la possibilità di accedere a questi archivi che magari nel tempo mi ero creata, più ovviamente altri capi che sono stati ricercati ad hoc, e mi piaceva soprattutto mettere a disposizione della mia community questa, tra virgolette, questa mia passione, e soprattutto perché credo si sposi molto bene con il progetto di Sample Lover e di sostenibilità, ed è un modo per essere assolutamente coerenti in tema di sostenibilità.
E tu dicevi che sei una grande appassionata di vintage. Prima di Relove, dove compravi vintage? Quali sono i posti dove è meglio?
Mercatini. Allora, io sono napoletana di origine e a Napoli c'è un grosso mercato del second hand, del vintage, c'è una zona a Napoli di mercatini che consiglio, che si chiama Resina, dove ci sono tantissimi, proprio è un mercatino a tutti gli effetti, dove si va a fare ricerca e si vanno a comprare capi, oppure l'ho fatto sempre anche all'estero, ad Amsterdam per esempio ci sono tantissimi posti dedicati al vintage, tantissimi negozi vintage molto belli, veramente ovunque in giro per il mondo, ma anche banalmente mercatini che si trovano sotto casa, al mercato del sabato mattina, assolutamente, cioè puoi fare ricerca del vintage veramente ovunque. Per esempio a Milano c'è Humana che ha una grossissima selezione, tra l'altro ho avuto modo anche di vedere proprio la loro sede ed è super interessante, quindi ci sono tantissimi posti, magari prima o poi scriverò una guida.
Sì, non vediamo l'ora e soprattutto non vediamo l'ora di poter uscire e poter tornare a comprare vintage.
Magari. Adesso noi stiamo comprando ovviamente anche quello in digitale, quindi si fa ricerca su Zoom.
Ah, quindi fate tutto su Zoom, guardate i capi così.
In questo momento sì, perché il mio, tra virgolette, fornitore è a Napoli e io comunque cerco sempre di supportare la mia terra in qualche modo, no? Perché nonostante io viva da tantissimi anni a Milano, per me Napoli è anche una città molto importante, quindi io cerco sempre di magari di coinvolgere anche dei miei fornitori napoletani, e il mio fornitore del vintage è napoletano e con lui facciamo delle videochiamate dove mi fa selezionare i capi è super gentile, devo dire, è soprattutto una grandissima perdita di tempo tante volte, perché poi si perde tutto il fascino dell'andare lì a cercare i pezzi,
a toccare con mano.
È vero. Un'altra cosa.
È vero. E, invece, Dulcis in fundo, abbiamo raccolto alcune domande dai nostri ascoltatori. Allora, ci chiedono, qual è lo stile di Sample Lover? Se dovessi descriverlo in tre parole.
Eclettico. Sostenibile e ricercato, mi verrebbe da dire queste tre. Sicuramente cerchiamo di veramente lo stile di Sample Lover sicuramente rispecchia un po' la mia personalità, quindi molto pop, colorato, ricercato, un po' l'idea di trovare quelle chicche che ti aiutiamo a scoprire delle chicche che magari non avresti scoperto diversamente.
Invece un'altra domanda riguarda il logo. Com'è stato disegnato, com'è stato pensato il logo, che significato ha?
Questa è una bella domanda, non me l'aveva mai chiesto nessuno. Allora, in realtà il logo ha tutta una sua storia. Praticamente quando io ho cominciato a creare Sample Lover, a lavorare sul progetto di Sample Lover, in realtà stavo già cominciando da un paio d'anni circa a fare delle sample sale per l'azienda della mia famiglia, quindi per i brand della mia famiglia. E li facevo qui a Milano, però ovviamente per sperimentare un po' questo business, questo mercato, li organizzavo per loro. E mi rendevo conto di come le persone si fossero un po' affezionate alla mia figura, no? Le persone proprio consumatori che venivano lì, proprio l'idea di community di cui parlavamo prima sul digitale, lì mi rendevo conto che una serie di clienti stagione su stagione si affezionavano a me, quindi magari mi portavano dei regali, si ricordavano di me, mi scrivevano messaggi ed era una cosa che mi piaceva tantissimo perché proprio si fidavano di quella figura, di quella persona che poi nello specifico ero io e mi tenevano in considerazione come figura di riferimento. Quindi quando io poi sono andata all'agenzia creativa che è ancora adesso quella di Sample Lover, ho detto io vorrei un logo che rappresentasse proprio che riuscisse a trasmettere il messaggio che dietro Sample Lover che è quella persona che ti rassicura, che ti dice ah, questo ti sta bene, che ti consiglia, che è riconoscibile, che tutti conoscono. E quindi loro hanno preso una mia foto, hanno stilizzato la mia bocca ed è diventato il logo di Sample Lover.
Fantastico. Questa, non me la sarei mai immaginata questa storia dietro il logo.
No, no, ma infatti c'è una storia, tutti pensano che magari sai è perché ho chiaramente un logo, cioè il logo è molto pop, quindi magari perché è un simbolo comune, invece in realtà c'è una storia, quindi sono contenta che abbiano fatto questa domanda.
E invece mi piacerebbe, per chiudere l'episodio, che lasciassi un consiglio, un messaggio alle ragazze e ai ragazzi che vorrebbero intraprendere una carriera nella moda e magari anche fondare una propria azienda, una startup, così come hai fatto tu.
Ok. Allora, la cosa più importante, secondo me, il consiglio che mi sento di dare veramente a tutti, a tutti e a tutte, è quello di fare e non passare troppo tempo a pensare. Cioè, sicuramente ci deve essere una fase in cui tu pensi a cosa vuoi fare, però la cosa più importante è fare, perché sicuramente farai degli errori, sicuramente sbaglierai, però sbagliare facendo ti aiuta molto di più che pensare non facendo, non so se ho reso l'idea. È una cosa che mi ha aiutato tantissimo, per esempio io di indole sono una che si butta tantissimo sulle cose, però mi ha anche molto aiutato perché il non rimuginare troppo sulla tua idea e farla semplicemente, poi vedrai come va, troverai un modo, troverai una soluzione ai problemi che ci sono, avrai sicuramente delle carenze, delle lacune e le migliorerai, troverai qualcuno nel tuo percorso che ti aiuterà, che ti darà qualcosa, ti toglierà qualcosa, però passare troppo tempo a ragionare su cosa fare, secondo me no, ci deve essere un periodo che è ovviamente stabilito ma breve e poi cominciare a fare e buttarsi sulle cose perché poi arrivano, si trova sempre una soluzione se c'è qualcosa che non va.
Sì, anche perché quello che anche noi stessi abbiamo capito con il podcast, con Beyond Business, è che alla fine, ascoltando varie storie, che alla fine gli imprevisti non si possono programmare, quindi l'importante...
Vedi anche il Covid semplicemente, no? È stata una grandissima lezione per quello, perché poi ti rendi conto che io per esempio avevo pianificato tutto il 2020, avevo affittato uno spazio fisico in cui non sono mai entrata, avevo fatto determinate cose, avevo un calendario di eventi fisici molto fitto e poi all'improvviso Covid ed è cambiato tutto, quindi pianificare sì, ma fino a un certo punto esistono gli imprevisti, non lo puoi sapere, non li puoi pianificare. E quindi prenderla così come viene.
Grazie Rossana, grazie per esserti raccontata a Beyond Business, grazie per aver condiviso con noi la tua storia, la storia di Sample Lover, è stato davvero bellissimo ascoltarti.
Grazie a te Francesca e grazie a tutto il team di Beyond Business.
Grazie, ciao.
Ciao.